Vogliamo leggere il Vangelo di Luca, capitolo 19, del versetto 45. Poi entrato nel Tempio, cominciò a cacciare fuori coloro che vendevano e compravano, dicendo loro, sta scritto, la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ogni giorno egli insegnava nel Tempio, e i capi dei sacerdoti, i scribi e i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltavano pendendo dalle sue labbra. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che siamo qui questa mattina nell'assemblea del tuo popolo, Signore, nell'assemblea dei santi, Signore. Parlaci questa mattina, Signore, che possiamo vedere questi passi non solo come un resoconto di quello che è accaduto 2000 anni fa, ma, Signore, possiamo vederlo come anche la Tua opera oggi nella nostra vita, Signore. Che Tu desideri anche che il nostro Tempio sia purificato, sia un luogo preparato, Signore, per Te. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questa è la seconda volta che Gesù ha purificato il Tempio, ha liberato questo cortile che era all'esterno del Tempio proprio. La prima volta si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, per chi sta scrivendo i noti. E questo è capitato proprio all'inizio del ministero di Gesù, no? Quando lui ha cominciato il suo ministero, la prima visita, diciamo, a Gerusalemme, dopo il suo battesimo, dopo che il suo ministero viene inaugurato, lui anche lì caccia fuori quelle che vendevano, quelle che facevano cambio di denaro, quelle che trafficavano lì nel cortile dei gentili. Qualcuno sa un po' del Tempio, come era fatto. Il Tempio di Dio, sia quello primo di Salomone, poi quello ricostruito da Esdra e anche quello di Erode, il Tempio era fatto di vari compartimenti. Il luogo più interiore del Tempio era il luogo santissimo. Qualcuno ha sentito parlare del luogo santissimo. Il luogo santissimo, il sommo sacerdote, quindi solo un sacerdote, il capo fra tutti i sacerdoti ebrei, potevo entrare in quella stanza solo una volta all'anno per offrire un sacrificio per i suoi peccati e quello del popolo. Nel libro di Ebrei dice che Gesù, questi sommo sacerdote e quello che facevano il luogo santissimo, era una figura o un modello di quello che il Signore doveva fare. E il scrittore di Ebrei ci dichiara che quei sacerdoti entravano una volta all'anno per offrire per i loro peccati con il popolo, ma Gesù, nostro sommo sacerdote, è entrato nel luogo santissimo 10 volte, ogni volta che si dice la messa, no, una volta solo, e ha offerto se stesso per i peccati di tutto il mondo. Gesù non si offre ogni domenica in ogni chiesa cattolica, come viene detto. Questa è una dottrina dei uomini. La parola di Dio dichiara che Gesù una volta è bastato. Dio ha accettato sua offerta. La resurrezione di Cristo è la prova di Dio, il sigillo del Padre. Io ho accettato quello che Gesù ha fatto per voi. Questo era il luogo santissimo, dove c'era l'arco del patto, dove c'erano i cherubini sopra il propiziatorio. Questo propiziatorio era tipo un trono sopra il coperchio dell'arco del patto. E Dio disse a Mosè, quando ha dato il disegno del tempio, del tabernacolo, lui disse, io ti incontrerò lì, su quel trono di misericordia. Lì è l'unico luogo dove io, Dio onnipotente, Dio tre volte santo, solo lì io incontrerò con gli uomini. Quel luogo dove Gesù poi ha offerto il suo sangue. Fuori del luogo santissimo c'era il luogo santo. e nel luogo santo potevano entrare solo i sacerdoti, e lì loro svolgevano le offerte e i sacrifici quotidiani. No, abbiamo letto nel Vecchio Testamento che bruciavano questi bue, questi agnelli, offrivano questi sacrifici ogni giorno, quotidianamente, al Signore per loro stessi e per il popolo di Israele. Fuori di quello compartimento, col cortile, c'era il cortile dei uomini ebrei. E lì potevano entrare sia i sacerdoti sia i uomini ebrei, i uomini circoncisi. E ancora fuori di quello c'era il cortile delle donne ebrei. Loro non potevano entrare nel cortile degli uomini, ma loro avevano questo posto dove loro potevano pregare e incontrarsi col Signore. Allora ancora più fuori di questo c'era il cortile dei gentili, il nostro luogo, no? A meno che voi non siete di discendenza ebraico. Anche nel Vecchio Testamento Dio ha preparato un luogo per tutte le nazioni, per ogni popolo, per ogni razza, ogni colore, ogni lingua, un luogo nel suo tempio dove loro potevano venire a pregare, a cercare la faccia di Dio. E qui dove troviamo in questo istante che Gesù viene a purificare il tempio. Qui Gesù sta citando un versetto, in versetto 46 sta scritto: la mia casa è casa di preghiera. Vediamo anche qui che Luca è un uomo di poche parole. In Matteo e anche Marco dice che la mia casa è una casa di preghiera per tutti i popoli, per tutte le nazioni. E Gesù sta citando un versetto da Isaia 56, giriamo lì un attimo, perché secondo me è importante che comprendiamo quello che facevano gli ebrei per Dio, che cos'era questo peccato che commettevano. In Isaia 56, versetto 3, non dico il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno, l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. E non dica l'eunuco, ecco io sono un albero secco, poiché così dice l'Eterno ai unici che osservano i miei sabati, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto, darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che varranno meglio di quello dei figli dei figli. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. I figli dei stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere i suoi servi. Tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa di orazione. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. Il Signore l'Eterno che raduna i dispersi di Israele dice: io raccoglierò intorno a lui anche altri, oltre a quelli già raccolti. Quindi qui il Signore profetizzava la Chiesa. Dio dichiara a Israele: un giorno non sarà solo voi il popolo speciale, ma io voglio stendere il mio amore e il mio perdono a tutti i popoli. E anche nel Tempio voglio che ci sia un posto speciale per tutta la gente. Non importa se sono neri, gialli, rossi, bianchi, che possono venire a cercare la mia faccia. Quindi comprendete che questo luogo dove loro vendevano e scambiavano merci per il Signore era un posto molto speciale. Era un posto consacrato al Signore per i popoli non ebrei. E il Signore dice qui che vengano tutte le nazioni al mio monte santo, io li riempirò di gioia. Perché conosce il Signore è gioioso, almeno per me, spero anche per voi. A volte persone pensano essere un credente è una cosa, che barba, ma il cristianesimo non è così. Signore vuole che la nostra religione, se vogliamo chiamarlo, è piena di gioia, che siamo felici. E lui dichiara qui, io preparerò un luogo per loro, per questa nazione, dove loro possono offrire i loro sacrifici sul mio altare. Secondo voi i non ebrei potevano offrire sacrifici nel vecchio tempio? Non penso. Non credo. Io credo qui parla proprio del nostro sacrificio, no? Offrite il sacrificio della lode che è il frutto delle vostre labbra. Noi non offriamo animale oggi al Signore. Noi offriamo la lode, offriamo la nostra vita. Paolo disse, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente al Signore. E quindi Dio aveva preparato questo luogo speciale per i gentili dove loro potevano cercare il Signore. E perciò vediamo perché il nostro Signore, e raramente nel Vangelo vediamo Gesù infuriato, giusto? Io direi solo queste due volte, la prima volta che ha purificato il tempio e la seconda volta che ha purificato il tempio. È l'unico momento che io mi accorgo nel Vangelo quando Gesù, si dice, perde le staffe, no? Si arrabbia. Nel Vangelo di Giovanni 2 lui prende una frusta, no? Che noi pensiamo tante volte, no, Gesù, tipo, beato, no, pace a voi, no? Pensate di questo, mettete questa immagine di Gesù, con una frusta in mano, che viene qui dentro, via, boom, comincia a rovesciare tavoli, dare calci, fuori di qua! Gesù è incavolato. Avete mai pensato così? Ma la parola di Dio dice così. Lui ha preso una frusta, comincia a picchiare la gente. Perché? Quando Filippo, verso la fine della vita di Gesù, dice, Gesù, mostraci il Padre. Mostraci il Padre. E Gesù cosa ha risposto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto come mi comporto io, come parlo io, come muovo io, ha visto il Padre. Ogni azione, ogni mia parola, voi vedete come è il Padre. E quindi anche in questa storia vediamo la furia di Dio, la rabbia di Dio contro qualcuno che impedisce un'altra persona di avvicinarsi a Lui. Perché il popolo di Dio, anche nel Vecchio Testamento, Dio non li ha riempiti di benedizioni in modo che loro potevano stare lì e dire, ah bene, siamo il popolo di Dio, siamo pieni di benedizione, gloria a Dio, li teniamo tutti per noi stessi, no? Anche se ormai era arrivato un po' a questo punto. Quando Dio ha dato ad Abramo la promessa delle sue benedizioni, qualcuno si ricorda quello, no? Quando Dio disse, guarda le stelle, quanti sono? Lui disse, la tua discendenza sarà più numerosa di quelle. E lui disse, Dio disse ad Abramo, lui disse, io ti benedirò e attraverso di te tutte le nazioni saranno benedette. La benedizione di Dio, anche finanziarie, che Dio dà a ognuno di noi, non è che noi possiamo dire, gloria a Dio, sono prosperoso, sono un uomo di fede, vivo nella benedizione. La benedizione di Dio nella nostra vita, Dio ci benedisce in modo che noi possiamo benedire, che noi possiamo essere una benedizione alle nazioni, che possiamo usare quei talenti e quelle cose che Dio ci ha affidato per benedire gli altri, no? Noi sabato non è che stiamo facendo il concerto perché ci piace far sentire le nostre voci alla gente. Non abbiamo speso questi soldi per i manifesti, no? Il concerto è gratis. Gli altri concerti gospel in giro di solito deve pagare per entrare. Ma noi stiamo facendo per benedire il popolo di Montebelluna, per benedire chi vuole venire, per annunciare il Vangelo. E quindi usiamo le finanze della Chiesa anche in questo modo, per benedire quelle che ci circondano, per chiamare loro al Signore. E questo era quello che Dio desiderava del suo popolo. Lui voleva che Israele era una luce alle nazioni. Sempre in Isaia, un po' indietro, in capitolo 42, sicuramente un versetto che conoscete, qui è una profezia che parla del Messia, parla di Gesù. Versetto 6, io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia, ti prenderò per mano, ti custodirò e ti farò alleanza del popolo e la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione quelle che giacciono nelle tenebre. Qui è una profezia che parla della persona di Gesù. E Simeone, qualcuno si ricorda quando Gesù viene presentato nel Tempio come bambino dai suoi genitori, Simeone cosa profetizza riguardo al Signore? Lui profetizza questo versetto, tu sarai una luce alle nazioni, parlando di Gesù. Tu sarai la luce alle nazioni. Quindi sicuramente la luce alle nazioni è Gesù, ma in Isaia 49, un po' più avanti, versetto 3, mi ha detto, tu sei il mio servo Israele, in cui sarò glorificato. Quindi qui sta parlando della nazione di Israele. Ma io dicevo, infatti, ho faticato per nulla e inutilmente ho speso la mia forza. Certamente per il mio diritto è presso l'Eterno e la mia ricompensa è presso il mio Dio. E ora, dice l'Eterno che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurre a lui Giacobbe, per radunare intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi dell'Eterno, il mio Dio e la mia forza. Egli dice, troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre i scampati di Israele. Ti ho stabilito come la luce della nazione perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Quindi il piano di Dio per Israele era che loro non erano solo lì a godere le benedizioni fra di loro, gloria a Dio, fratello, sorella, siamo benedetti nel Signore. Ma il piano di Dio, la missione che Dio aveva per Israele è che loro erano una luce alla nazione. Dio voleva usare Israele come un faro per attirare la gente di tutta la nazione a se stesso, ma purtroppo hanno mancato in questo. E io, riflettendo su questo, paragonavo alla Chiesa Evangelica di oggi, no? Noi siamo tanto gonfi, conosciamo la Bibbia da A a Z, abbiamo le benedizioni di Dio, alleluia, fratello, gloria al Signore, siamo figlioli del Re, amen, amen. Ma possiamo cadere nello stesso trappo di Israele, ah, ma questo è solo per noi. E dimenticare la nostra prima missione è che di portare la luce di Dio agli altri. Questo è il nostro compito. Dio non ti ha salvato per vivere nel Disneyland cristiano. No, a volte cadiamo in questa bolla evangelico, no? Che viviamo questa vita un po' segreta in un certo senso. Dio ci chiama di essere una luce. Dio ci chiama di essere strumento di benedizione per le altre persone. E Dio desiderava anche questo da Israele. Giriamo nel Vangelo di Marco, capitolo 11, che anche qui viene raccontato questa storia. Versetto 15 di Marco 11. Così giunse a Gerusalemme e Gesù entrato nel Tempio, cominciò a scacciare quelle che nel Tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole di cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio, e insegnava dicendo loro: non è scritto che la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutta la gente, per tutti i popoli, tutte le nazioni? Quindi qui Marco un po' ci racconta un po' di più di quello che Gesù ha fatto, no? Ha cacciato fuori i venditori. Quindi ormai questo corte di gentili era diventato il mercato di Montebelluna. Immagina il Selese lì in centro di Montebelluna, quel rialzato di pietra, no? Che quello è solo per la gente, è un luogo di preghiera, è un luogo consacrato al Signore. E il Signore dice a noi: quel luogo è solo per la gente di pregare, di parlare di me, un luogo di comunione, di spiritualità. E poi il mercato potete fare fuori, ma non lì, no? E poi noi, no? Il mercato comincia a ingrandire. Ah, ma sai, tutto quel spazio lì libero, intanto non c'è tanta gente che va a pregare. E cominciamo, sicuramente cominciavano piano piano a riempire quel luogo. Intanto i gentili non sono di gran valore davanti a Dio, anche se usiamo il loro spazio non ha importanza. Quindi hanno cominciato un mercato di vendere animali per i sacrifici. E come i sacrifici potevano essere comprati solo con il denaro loro, la gente che veniva dai paesi esteri dovevano fare cambio moneta. Quindi non solo il mercato di animali, che facevano anche i bisogni lì nel luogo che Dio ha consacrato, ma anche c'era la banca, c'erano i cambiamonetti, i usurai che prestavano soldi, cambiavano monete. E poi anche un terzo gruppo di persone. In versetto 16 Gesù non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il tempio. Il tempio era lì nel centro, era un luogo che occupava molto spazio, e si vede da questo che alcuni avevano pensato: ah, ma perché devo girare il tempio con il mio carro di roba, no? E fare tutta quella strada in più. Posso usare il corte di gentili come un'autostrada, no? Quindi la gente usava il cortile di preghiera come una scorciatoia di attraversare dall'altra parte di Gerusalemme. Era una Babilonia, questo luogo che era consacrato al Signore. E perciò il Signore si adirò così tanto. Questo è un luogo dove voi ebrei dovete evangelizzare questi gentili, dove voi dovete portarli a vedere la mia luce, invece è diventato un luogo di mercanzia, di avidità. Addirittura avete fatto un covo di ladroni, perché facevano pagare 10 volte di più per gli animali, no? Se tu andavi fuori di Gerusalemme a solo comprare un animale per averla, pagavi 10 volte meno di quello che pagavi lì sul tempio per portare un sacrificio. Approfittavano della gente. Come anche oggi ci sono le chiese che dicono: se tu vuoi la benedizione di Dio, dai 1 milione, noi pregheremo per te. Loro vendono le cose sacre, blasfemano nella casa di Dio. Immaginate un gentile magari che viene da un paese lontano, che dice: ho sentito del Signore, ho sentito del Tempio, di questo Dio Santo, e voglio andare lì a Gerusalemme per adorarlo e cercarlo e leggere la sua parola. Immaginate che cosa, no? Lui arrivava in questo luogo e vedeva: ah, vuoi comprare un sacrificio? No? Gente avari che cerca di dirubarli, perché i sacerdoti erano, no? Questi mercanti non entravano in quel luogo senza essere messi d'accordo con i sacerdoti. Era tutto un aum. No? I mercati davano la bustarella ai sacerdoti. I sacerdoti: vabbè, intanto il cortile del gentile non è importanza, intanto il nostro cortile è tutto libero, che possiamo pregare noi. Magari uno che veramente sta cercando Dio viene nella casa di Dio e dice: ma che cosa c'è qua? Anch'io quando non ero credente guardavo questi telepredicatori negli Stati Uniti, no? Che Dio vuole che tu sei benedetto, mandami quei $100, no? Grazie a Dio non abbiamo in Italia, spero che non avremo mai, no? Ma io da non credente avevo più discernimento di tanti fratelli, perché se credete o no c'erano fratelli che staccavano a segni e mandavano queste persone. Ma dentro di me ho detto: ma che, queste sono le cose del Signore? Ma io da non credente, ignorante completamente della parola di Dio, ho detto: ma Gesù e i discepoli erano uomini polveri. Non guidavano Rolls Royce, non andavano in giro con orologi Rolex e diamante, e vestiti fatti a mano che costavano 2,000-3,000 euro. Questo non è il cristianesimo. Come disse Salomone, non c'è niente nuovo sotto il sole. Quindi erano molto cattivi questi uomini. Avevano disonorato Dio, avevano dato una falsa impressione alle persone di Dio. Però prima di giudicarli troppo forte, no? Perché è facile per noi dire: ah, erano cattivi, erano malvagi. Quel luogo che era consacrato alla preghiera era pieno di altre cose, no? Cose non sacre. Quel luogo che era consacrato per evangelizzare i non credenti avevano riempiti di ogni specie di mercanzia. Sarebbe facile noi giudicarli e dire: mamma mia, ma come potevano fare una cosa del genere? Però fratelli, il tempio di Dio oggi dov'è? Siamo noi. Ai ai ai. Il tempio di Dio, a prima che non c'è un tempio oggi a Gerusalemme, ma il tempio di Dio non è questo capannone. Questo capannone non è santo. È un edificio di cemento. Nel Nuovo Testamento la parola di Dio dichiara che noi siamo il tempio di Dio. E come il tempio di Dio nel Vecchio Testamento, anche noi abbiamo vari compartimenti, nostri rapporti spirituali. Il luogo santissimo. Chi poteva entrare nel luogo santissimo? Solo il sommo sacerdote, solo Gesù può presentarsi davanti a Dio e dire: io sono senza peccato. E il luogo santissimo per noi credenti rappresenta quell'intimità, quell'adozione che abbiamo ricevuto da Dio, ma unicamente per merito di Gesù. Il luogo santissimo raffigura in ognuno di noi il rapporto intimo che noi abbiamo con Dio. Il luogo santo, dove i sacerdoti svolgevano la loro attività quotidiana, raffigura il nostro cammino quotidiano con Dio, no? Questo camminare per lo Spirito, la preghiera, la parola, ogni giorno questa comunione che abbiamo col Signore. Il luogo dei uomini e delle donne ebrei potremmo paragonare col nostro rapporto con gli altri credenti, no? Anche lì nel Tempio era un posto dove radunavano i credenti insieme per pregare insieme, per leggere la parola di Dio. E poi il corto dei gentili raffigura, penso, nella nostra vita, quell'area che noi dovremmo dedicare ai non credenti. Perché sapete, Dio vuole che noi dedichiamo un'area della nostra vita. Lui vuole che un parte anche di questo tempio a Montebelluna, di cui facciamo parte ognuno di noi, sia dedicato, sia un parte separato per la preghiera, per evangelizzare. Vogliamo leggere in 1 Pietro capitolo 2, 1 Pietro capitolo 2 versetto 1. Diposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza, Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Vuoi crescere nel Signore? Mettiti nella parola di Dio. Vieni agli studi biblici. Se non vuoi crescere, vuoi rimanere sempre come sei, allora eviti la parola di Dio in ogni opportunità. Seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dai uomini, ma letta e preziosa davanti a Dio. Quindi qui parla di Gesù, quella pietra angolare che è stata rigettata dai uomini. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi noi, ognuno di noi, se siamo credenti in Gesù Cristo, in questo versetto 5 vediamo che siamo tre cose. Siamo pietre viventi. Nel spirituale Dio vede ognuno di noi non come il tempio proprio, che io, Craig, solo sono il tempio. No, Lui dice: Craig, tu sei una pietra, e Gianni è un'altra pietra, e Gabriele è un'altra pietra, e tutti insieme siete il mio tempio. Siete una casa spirituale, no? Non una casa di cemento e mattoni, è una cosa spirituale che Dio ha fatto. Dio ci ha messo insieme, solo Dio è la colla, se posso dire questo, che ci unisce, no? Noi siamo tutti qui questa mattina solo per Gesù, amen? È Lui che ci lega, ci unisce. Siamo una casa spirituale. La terza cosa, siamo un sacerdozio santo. Voglio che voi ripetete a alta voce: io sono un sacerdote. Amen. Quindi non dire: ma il pastore perché non fa quello? Il pastore perché non va a visitare quella persona? Ma se tu vedi che ha bisogno di essere visitato, perché non sei andato tu? Siamo tutti sacerdoti davanti a Dio. È tempo che smettiamo di vivere il culto romano, dove c'è il sacerdote e ci sono i laici che sono solo lì seduti a non fare niente. Questo è il culto romano, non è il culto biblico. Nella parola di Dio ogni credente è un sacerdote davanti a Dio. Andando più avanti, nella scrittura, versetto 6, si legge: infatti, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta e preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque, che credete, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata di angolo, pietra di inciampo e roccia di intoppo che li fa cadere. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola, e a questo solo altrese state destinati. Ma in versetto 9, qui Pietro racconta che siamo, abbiamo visto tre cose che siamo, qui un altro quattro cose che noi siamo, sette cose in totale che ognuno di noi siamo davanti a Dio. Ma voi siete una stirpe eletta. È bello questo, no? Dovete meditare su questo. Ognuno di voi, se siete figlioli di Dio, siete una stirpe eletta. In inglese dice una generazione scelta. Fra tutta la gente, no? Dio sapeva nell'eternità passata quali di noi avremmo accettato il dono di suo figlio. No, uno dice stirpe reale, no? Vuol dire che la tua discendenza, no, tu appartieni a qualcosa speciale, reale, tu appartieni. Mio bisbis nonno era il re di Inghilterra, no? Noi siamo una stirpe eletta da Dio. Un regale sacerdozio. Abbiamo visto in versetto 5 che siamo un santo sacerdozio che parla della nostra consacrazione a Dio, ma qui un reale sacerdozio. Quindi non qualsiasi, non sacerdozio comune, reale. Vuol dire che noi apparteniamo alla famiglia reale. Amen. Abbiamo tutti sangue blu che scorre nelle nostre vene. Il sangue di Gesù. La sesta cosa, siamo una gente santa. E poi l'ultima cosa, un popolo acquistato per Dio. In alcune altre traduzioni dice un popolo speciale per Dio. Paolo dice in Corinzi, abbiamo letto alcune settimane fa, voi siete stati acquistati a caro prezzo. Glorificate il Signore perciò nei vostri corpi. Ognuno di voi, se siete nati di nuovo, siete sacerdoti, siete eletti, siete santi, siete una persona acquistata per Dio. Amen. E Dio ha una chiamata nella tua vita. La tua chiamata non è solo venire qui domenica a ascoltare me, anche se magari parte di questa chiamata è questo. Ma ognuno di noi abbiamo una chiamata da parte di Dio di essere i suoi sacerdoti, di essere i suoi ministri, di essere usato come Dio desiderava usare Israele, come una luce per le nazioni. E sarebbe tempo che ognuno di noi prendiamo nota di questo, prendiamo responsabilità anche. Io sono chiamato, non è solo Craig il pastore chiamato da Dio, io sono chiamato da Dio di essere il suo sacerdote speciale, di essere usato da Lui in modo speciale. E poi alla fine di versetto 9 vediamo la fine di questo, la nostra chiamata che cosa sia. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché... Quindi Dio non ci ha dato tutte queste cose che possiamo stare lì, alleluia, gloria al Signore, sono un figlio di Dio, sono un stirpe reale, sono un sacerdote al mio Dio. Amen, fratelli. No, è per un motivo. Affinché vuol dire che dobbiamo fare qualcosa. Dio non ci ha dato tutte queste cose che possiamo solo stare lì seduti sul trono e dare gloria al Signore. Affinché proclamate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalla tenebre alla sua mirabile luce. Amen. Questa è la nostra prima missione. La nostra chiamata. A volte fratelli vengono da me, io non ho ricevuto una chiamata da parte di Dio. Sì che hai ricevuto. Perché loro pensano che magari qualche anziano, qualche pastore deve imporre le mani e dice, così dice l'Eterno, tu sei questo o sei quello. Queste sono abitudini di uomini, ma noi abbiamo una chiamata da parte di Dio, di proclamare le meraviglie di colui che ci ha chiamato fuori dalle tenebre. E se siamo ancora nella tenebre, allora Dio ci sta chiamando di uscire. Ma se Dio ci ha chiamato fuori dalle tenebre, nostro primo compito come figlio di Dio è di proclamare le meraviglie. Non proclamare le meraviglie della Chiesa Evangelica o di Calvary Chapel o qualche altro uomo, proclamare le sue meraviglie. Come quell'uomo, no? Che è stato guarito dal Signore, i farisei volevano picchiarlo. Tu sei anche suo seguace. Cosa disse quell'uomo? Io non so neanche chi sia quell'uomo. Io so solo che prima io ero così e adesso sono guarito. Lui ha raccontato semplicemente quello che Dio ha fatto. Io ero così e adesso sono così. Leggiamo ancora e vedremo le altre chiamate che Dio ha nella nostra vita. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dei desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. Quindi la nostra seconda chiamata, astenerci dalla carne che guerreggiano contro l'anima. Siamo in guerra, il nemico vuole attirarci con le cose della carne, la concupiscenza, il materialismo, l'avarizia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi siamo chiamati di far guerra e di astenersi, di separarci da queste cose. Carissimi, versetto 12, comportatevi bene fra i gentili. Quindi la terza nostra chiamata, di comportarci bene fra i nostri colleghi, i nostri vicini di casa. Che la nostra vita sia una testimonianza, una predicazione. Comportatevi bene fra i gentili affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle buone opere che osservano in voi, possono glorificare Dio nel giorno della visitazione. Quindi la quarta chiamata della nostra vita è di essere persone piene di buone opere. No? Non che viviamo la nostra vita egoistica, andiamo in comunità, andiamo al lavoro, eh? Ma che siamo persone di buone opere. E diamo da fare per le cose del Signore. E l'ultima chiamata nella nostra vita qui in questi versetti è che gli altri glorificano Dio nel giorno della visitazione. Che le altre persone glorificano il Signore attraverso la nostra vita. Quindi già cinque cose che ognuno di noi siamo chiamati, è la nostra chiamata, di proclamare le meraviglie di Lui, di astenerci dalle cose della carne, di comportarci in modo degno del Signore, comportarci da reale, di essere pieni di buone opere e di vivere una vita che porta gloria a Dio. Come ho detto prima, è facile che possiamo giudicare, no? Loro che hanno occupato il pezzo del Tempio di Dio con queste cose del mondo. Ma io, quando leggevo questi passi e pregavo, dicevo, Signore, forse nella mia vita, forse nel mio Tempio c'è da pulire. Forse ci sono cose del mondo che occupano anche un pezzo del mio Tempio, che a te non piace. Che il Signore veramente possa pulire il nostro Tempio. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?